Federalismo solidale.
Decentramento, sussidiarietà, culture.
Il settimanale delle 100 Italie.
Di Paola Severini.
Buongiorno, bentornate e bentornati alla sfida del federalismo solidale. Questa mattina parliamo di una sfida davvero importante. Una sfida che riguarda la promozione e la divulgazione della cultura digitale nel mondo del sociale. Noi sappiamo quanto, per esempio, per quello che riguarda le protesi rispetto all'handicap, la digitalizzazione, la tecnologia possono rappresentare un indubbio vantaggio per tutti coloro che hanno delle difficoltà. Modello di questo è per esempio il mondo delle paralimpiadi, degli atleti paralimpici. Noi abbiamo qui con noi una testimonial di questo mondo, una donna brava, coraggiosa e bellissima, Giuseppina Versace, per tutti semplicemente Giusi, che ha lavorato moltissimo dopo un terribile incidente automobilistico sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nel quale ha perduto entrambe le gambe, ma è un evento che ha rimesso tutto in gioco e per un carattere determinato come il suo non ha mai avuto il significato di una sconfitta, di una resa. Giusi ha collezionato ben 11 titoli italiani e diversi record nazionali e ha vinto nel 2016 le sue prime medaglie internazionali agli europei di atletica. Nel 2011 Giusi Versace ha fondato la Onlus Disabili Non Limits, di cui è presidente, e nel 2013, ve la segnaliamo ed è il libro di questa trasmissione, scrive la sua prima autobiografia, la sua prima perché avrà modo di raccontare ancora. Il titolo è bellissimo: con la testa e con il cuore si va dovunque. Giusi, buongiorno, ben arrivata da noi.
Grazie, buongiorno a voi.
Lei è qui con noi però questa mattina in qualità di testimonial di Cuore Digitale e ora passiamo a raccontare cos'è Cuore Digitale grazie al suo presidente Gianluca Ricci. Buongiorno, dottor Ricci.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Lei ha un background ventennale nelle telecomunicazioni, lavora presso un gestore di telefonia che noi non nominiamo per non fare pubblicità e ha una passione consolidata nell'area della comunicazione e delle pubbliche relazioni. 3 anni fa lei inventa, costruisce, fonda questa Onlus che si chiama Cuore Digitale, che dà un premio Cuore Digitale, che riconosce le start-up e le lancia più interessanti per facilitare la vita alle persone con problemi nel settore sociale e nel settore sanitario. Quest'anno lei addirittura ha presentato la terza edizione del premio Cuore Digitale al Senato, alla presenza del presidente Grasso, e ha parlato di innovazione in ambito di autismo, Parkinson, ictus, oncologia, limitazioni sensoriali e motorie. Se qualcuno vuole approfondire i temi e la selezione di coloro che hanno portato a conoscenza del pubblico e dei media le loro start-up, può andare sul sito cuoredigitaleroma.org, sul Facebook di Cuore Digitale e soprattutto sentire Ricci. Ricci quest'anno ha vinto Mary Francese con il suo Neuron Guard, che ora ascolteremo.
Sì, ha vinto lei, hanno partecipato 5 start-up, poi una giuria di qualità formata da enti, istituzioni, aziende molto importanti, hanno decretato il successo di Neuron Guard.
Senta, perché lo fa Ricci e cosa vuole dimostrare con Cuore Digitale?
Allora, mi piace definire Cuore Digitale, anzi come molti l'hanno definito, più che un'associazione, una famiglia di volontari. Noi ci occupiamo di promuovere, appunto, come diceva lei, la cultura digitale per generare impatto sociale e agiamo su 3 pilastri. Il primo, cerchiamo di divulgare le tecnologie che servono appunto a migliorare la qualità di vita delle persone. Ma il secondo pilastro, andiamo a stimolare la creatività e creare opportunità, perché spesso appunto questi ragazzi hanno difficoltà a trovare in una stessa location, istituzioni, aziende, in un unico posto. e quindi appunto abbiamo fondato Cuore Digitale e realizzato il premio Cuore Digitale per cercare di dare visibilità a tutti questi ragazzi nativi digitali. E poi come terzo pilastro andiamo ad agire sulla formazione ed educazione, e quest'anno abbiamo fatto un tour per l'Italia e abbiamo formato 307 ragazzi sordi sul digitale.
Cosa fanno questi ragazzi sordi attraverso il digitale? Comunicano, ma anche realizzano, promuovono le loro idee?
Sì, esatto. Allora cerchiamo innanzitutto di spiegare a loro l'importanza del digitale e i benefici, e quindi poi cerchiamo di metterli in grado di in qualche modo di programmare, di fare coding su degli strumenti che possono permettere di realizzare le proprie idee. Poi noi cerchiamo di facilitare il loro ingresso appunto nel mondo digitale mettendoli in contatto con delle aziende.
Quindi siete anche dei facilitatori. Mary Francese, lei è giovanissima, ha 31 anni, è startupper di NeuronGuard, la startup anti-ictus, ed è, insieme al suo socio che è un medico anestesista, la vincitrice della terza edizione del premio Cuore Digitale. Avete inventato un collare per l'ictus, ce lo racconta?
Sì, noi abbiamo inventato 4 anni fa un collare da utilizzare in caso di arresto cardiaco, trauma cranico ed ictus, ovvero in tutte quelle situazioni dove è importante intervenire precocemente, nella prima ora appunto dall'evento avverso. Cosa abbiamo inventato invece per trattare questi pazienti? Abbiamo inventato un sistema di gestione della temperatura che scambia il calore appunto con il collo del paziente mediante i grandi vasi del collo. Questo collare può essere utilizzato in delle situazioni di emergenza, quali appunto ad esempio il post-arresto cardiaco oppure in sala operatoria o terapia intensiva, per regolare attivamente la temperatura corporea e cerebrale del paziente, perché in questi contesti diventa molto importante mantenere la temperatura del paziente stabile a un livello ottimale, raffreddando, riscaldando il soggetto. In questo momento abbiamo un prototipo che stiamo testando internamente e siamo in attesa di nuove risorse finanziarie per fare il primo studio clinico, che avverrà invece in Inghilterra presso la Ladbroke Hospital dell'ospedale di Cambridge. Mi fa piacere ricordare che il collare però è collegato a un'unità di controllo esterna, ecco la parte digitale del nostro dispositivo, che è quella in grado di permetterne il funzionamento e di raccogliere tutti i dati del trattamento, perché un domani quello che vogliamo fare è trasformare il nostro dispositivo nel prossimo defibrillatore automatico per i danni acuti.
Lei ce l'ha spiegato in grandi linee, ma per esempio con dei termini tecnici, se una persona ha un ictus oppure un trauma cranico, chiunque può apporre questo collare oppure bisogna aspettare un'ambulanza?
Il nostro obiettivo è quello di porlo all'interno delle ambulanze o comunque in tutti i contesti di intervento. Si sa che un dispositivo medico, affinché possa essere utilizzato anche da un personale laico, quindi da tutti nel momento dell'intervento, occorre di essere certificato. Nel momento in cui ha subito tutte le certificazioni, questo è il nostro obiettivo, ovvero di facilitare anche noi, semplici persone, i laici appunto, ad intervenire in caso di queste patologie.
Giusy Versace, lei usa delle gambe tecnologiche?
Sì, non sono bioniche, non vanno da sole, le uso io, sono semplicemente dei piedi in carbonio.
Dei piedi in carbonio, italiani?
No, allora va spiegato questo, la protesi è una, è come se fosse una gamba modulare composta da più elementi. Quello che viene fatto in Italia è assemblare gli elementi, ma i piedi in carbonio che uso io sia per correre che per camminare sono realizzati da un'azienda islandese che ha poi una filiale commerciale in Olanda e ha una collaborazione molto stretta con le diverse officine ortopediche che si trovano comunque in tutto il mondo. In Italia abbiamo comunque sicuramente dei centri di eccellenza, perché in realtà quello che la gente non sa è che la protesi in sé, la parte delicata, non è tanto realizzare il piede, che va benissimo, ma è assemblare gli elementi su misura e trovare l'allineamento corretto che ti consente di avere un ottimo equilibrio e di conseguenza una buona mobilità. Non so se ho reso l'idea.
Certamente. Lei quanto tempo ha messo per trovare la protesi giusta per lei?
In realtà la sto ancora cercando. Io cambio continuamente, ne ho diverse paia, ho fatto tanti test su diversi piedi perché mi piace comunque sperimentare. Però al di là del piede, come dicevo io, c'è una parte che si chiama invasatura, che è quella che ti sostiene e che viene realizzata sulla base della forma del tuo moncone.
A che altezza è amputata lei, Giusy?
Io sono amputata dalle ginocchia in giù, però la cosa cambia poco, nel senso che anche chi è amputato, in gergo si dice transfemorale, quindi sopra il ginocchio, o anche all'arto superiore, quindi a un braccio, l'invasatura viene sempre comunque realizzata su misura in base alla forma del moncone. Quindi deve essere quanto più possibile perfetta, un lavoro certosino, perché spesso finché non trovi, e poi è un lavoro anche tendenzialmente fatto manualmente, con l'aiuto della tecnologia, di diversi macchinari. Ci sono delle tecnologie pazzesche che una volta realizzati, assemblati gli elementi, con un laser prendono esattamente quello che dovrebbe essere il... come mi viene da dire, il balance corretto, l'allineamento corretto, il bilanciamento tra il sopra e il sotto. Adesso io in termini tecnici non lo so spiegare, quindi lo spiego un po' in parole, come dire, pratiche.
Beh, meglio, lo capiamo meglio anche noi, in effetti, Versace. Cosa si aspetta dalla tecnologia rispetto al suo problema? Cosa pensa che accadrà nei prossimi anni?
Ma intanto già sono stati fatti grandissimi passi da gigante, insomma, comunque stanno sperimentando la caviglia bionica, il ginocchio bionico, ci sono, insomma, anche sotto il punto di vista dell'arto superiore, ma anche al Senato lì, durante questa giornata organizzata da Cuore Digitale. Tra l'altro colgo l'occasione per fare i complimenti a Frontese e salutare Gianluca, già che ce li abbiamo al telefono di là.
Grazie mille, altrettanto. Grazie per la forza.
Ciao.
Ma mi ricordo che, insomma, abbiamo presentato ad esempio, no, l'arto superiore, la mano mioelettrica, quello che si può fare con la mano e la mobilità delle dita. Non c'è limite, non c'è, secondo me, io non mi fermo con l'immaginazione, credo che si possa andare oltre. La cosa che mi preoccupa e che spero, insomma, che non si perda di vista è che la parte umana è fondamentale e non può sostituire poi completamente quella tecnologica, per cui si può inventare la cosa più esaltante e innovativa del mondo, ma ci vuole un grande lavoro di formazione, ci vuole gente che queste cose le sappia usare, le sappia spiegare e le sappia applicare. Quella è la cosa più importante. Oggi io ho una onlus, come ricordava giustamente lei, noi organizziamo eventi e raccogliamo fondi per regalare la stessa opportunità che ho avuto io attraverso lo sport, e purtroppo spesso mi capita, intanto ricordiamo che lo Stato, ahimè, non copre questi ausili evoluti, e poi ci sono le piccole onlus come la mia che devono raccattare 3-4 mila euro per regalare una carrozzina per il basket piuttosto che un piede per correre, quando comunque lo sport dovrebbe essere un diritto di tutti ed è una grande terapia, è una grande opportunità di vita e di integrazione. Però detto questo, spesso si fa l'errore di pensare che la tecnologia risolva i problemi. Mi spiego meglio. Tante volte mi scrivono in associazione genitori piuttosto che il fratello che mi segnala un caso grave, la sorella che le hanno dovute amputare all'improvviso la gamba. Adesso mi viene in mente un caso recente di una sorella preoccupatissima per il fratello che hanno amputato la gamba dall'anca e vuole a tutti i costi l'anca bionica. Io ho cercato di fargli capire che anche se esiste l'anca bionica, non è detto che l'anca bionica vada bene per lui, soprattutto all'inizio. All'inizio, banalmente, bisogna iniziare non con le robe tecnologiche, ma anche con una banale protesi base, che passa anche l'ASL, perché è sempre comunque un corpo estraneo, bisogna abituarsi, adattarsi, il cervello si deve, lo deve accettare, il corpo si deve abituare, è un po' come il neopatentato, tu non dai un Ferrari in mano a un diciottenne.
È chiarissimo questo racconto di Giusy Versace. Io vorrei passare di nuovo la parola a Gianluca Ricci. Giusy ha detto: è un errore che la tecnologia risolva tutto. Ricci.
Esatto. Guardi, il focus secondo me è su un punto, che molti pensano che la digitalizzazione sia soltanto un tema industriale, e invece è un tema che riguarda tutta la comunità, uomini, donne, e riguardano anche politica, banche, economia, e quindi bisogna creare le condizioni giuste. Quindi la domanda che uno bisogna porsi: la società è pronta a ricevere tutto questo cambiamento?
Ci risponde lei e poi lo chiederemo anche al sottosegretario Giacomelli, che verrà al termine della trasmissione. Guardi, la società è pronta?
Guardi, secondo me non bisogna aspettare che arrivi l'invenzione, ma dobbiamo creare gli ambienti adatti a questa rivoluzione. Che significa? Voglio farvi un esempio. C'è un allarme dei Confesercenti che dice che c'è stato un calo dell'8,7% di piccoli imprenditori che non riescono a ricevere correttamente questo piano industriale 4.0 che è stato avviato. Questo perché succede? Succede perché i costi dei macchinari dei piccoli imprenditori è molto alto, quindi le grandi aziende ricepiscono correttamente tutto ciò. Quindi noi di Cuore Digitale, proprio in occasione del 2 ottobre, abbiamo lanciato l'idea della casa del digitale. Cioè, che significa? La cultura ha attraversato diversi momenti, abbiamo avuto la casa della musica, la casa del jazz, la casa dell'architettura. Penso che adesso l'Italia è pronta per avviare la casa del digitale, cioè una casa dove i giovani in qualche modo possano ritrovarsi e cominciare a contaminare la città. Cioè tutti, uomini, donne, anziani, devono capire l'importanza del digitale. Una casa dove è possibile per le grandi aziende cominciare con gli over the top, che intendo quindi, over the top sono Google, Facebook, le grosse e medie company, di cominciare a colloquiare con i cittadini e siglare un patto, un accordo con queste grandi aziende e cominciare a portare il wifi in tutti i parchi gratis. Perché se queste medie company oggi riescono a fare profitto nel nostro paese, devono aiutarci a sostenere la digitalizzazione del nostro paese.
E questa proposta noi la giriamo direttamente al governo, a cui poniamo questa domanda. E siamo anche oggi arrivati al termine della nostra trasmissione. Noi vorremmo un saluto da parte della nostra testimonial di Giusy Versace, ricordando che il libro che vi consigliamo è proprio Con la testa e con il cuore si va ovunque, edito da Mondadori. Versace.
Io ci tengo a ringraziarvi, è stata una bella chiacchierata, una bella mattinata. Volevo solo ricordare che questo libro, Con la testa e con il cuore si va ovunque, è diventato anche uno spettacolo teatrale che io sto portando in giro in queste settimane, in questi mesi. Adesso alla fine del tour mancano due date: Bologna il 29 novembre e Firenze il 16 dicembre. Ci tengo a dirlo soprattutto perché l'incasso di queste serate, o comunque buona parte di esso, sarà devoluto proprio alla mia onlus per regalare la stessa opportunità che ho avuto io ad altri. Quindi ci tengo in modo particolare che la gente venga non solo per prendersi una bella porta.
Versace, lei ha un sito dove noi possiamo vedere dove ci sono gli spettacoli, le piazze,
sì,
come
sì,
si dice?
Sì, ma sui profili social abbiamo pubblicato le locandine e sul sito anche, quindi insomma tutti i dettagli li possono trovare là. Ci tengo perché insomma alla fine la gente si fa un regalo, passa una serata diversa per una giusta causa.
Grazie e a presto.
Avete ascoltato
Federalismo Solidale,
settimanale di Paola Severini.